amici sportivi della Radio Vaticana in diretta, ben trovati da Luca Collodi. Saluti a Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, Eva Orman e Maria Serena Tullio che mi accompagnano nella messa in onda di questo programma sportivo. Un saluto anche alla redazione sportiva di Avvenire con Massimiliano Castellani in collegamento da Milano. Massimiliano, buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Allora, riprendiamo questo appuntamento sportivo del lunedì, andremo a incrementarlo nel corso poi delle prossime settimane, ma come tradizione la rassegna stampa dai principali quotidiani sportivi di oggi. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport, si apre con la Formula 1, Schumi in fumo, Alonso quasi mondiale, poi la Serie B, ieri la Serie A è stata ferma per la partita della Nazionale di sabato, Genoa e Napoli vedono la vetta e si ribellano allo sconto per la Juventus. Questo è un tema sul quale torneremo tra poco. Ancora sulla Nazionale Italiana di Calcio, dalla Gazzetta dello Sport, la doppia missione di Toni che ha portato alla vittoria della Nazionale. E ancora andiamo sul Corriere dello Sport Stadio, perché c'è questo tema degli sconti alla Juventus, perché titola il Corriere dello Sport Stadio: questa è la settimana dell'arbitrato. Juve che sfida e il titolo, Buffon assicura andremo in A anche senza sconti, Napoli e Genoa all'attacco, campionato falsato se la penalizzazione alla Juventus sarà ridotta. E questo è l'apertura un po' che troviamo su tutti i giornali, anche non sportivi, nelle pagine però sportive. E poi ancora la Serie B, colpo del Napoli targato De Zerbi inseguendo il Genoa, Schumi mondiale in fumo, la Formula 1 per la Ferrari che non è andata bene. Poi anche qua bilanci della Nazionale, Donadoni alla Nazionale, ritrovato lo spirito mondiale. Andiamo su Tutto Sport, c'è un'intervista esclusiva all'allenatore della Juventus, Deschamps, grandi insieme, la Juve, ieri, oggi e domani. Ancora anche Tutto Sport torna sul tema degli sconti, è battaglia per gli sconti, mercoledì prossimo ci sarà l'arbitrato. E poi la Formula 1, Schumi il sogno in fumo, mentre Alonso è mondiale, almeno secondo Tutto Sport va verso il mondiale. Poi c'è una bella notizia di pallacanestro, basket, il campionato parte con un record, Marzorati in campo a 54 anni e Cantù batte Treviso, campione d'Italia della pallacanestro e del basket. E allora Massimiliano Castellani, partiamo proprio da Marzorati in campo a 54 anni, lo sport è capace di questi miracoli?
Questa è una storia bellissima, diciamo che era già un giocatore leggendario perché aveva legato il suo nome alla nazionale, tra l'altro la prima nazionale azzurra che era riuscita a conquistare anche una medaglia olimpica a Mosca nell'80, una medaglia d'argento. E poi aveva legato appunto tutta la sua vicenda sportiva e anche umana, perché ricordiamoci sempre che appunto nel mondo del basket esistono queste storie meravigliose di ragazzi che vengono cresciuti all'interno di una società, cresciuti anche culturalmente. Mentre faceva il cestista professionista, Marzorati diventava anche ingegnere, si laureava in ingegneria. Quindi è un personaggio molto interessante, che è un bene che appunto dia anche questo esempio, che a 54 anni si può fare ancora sport e diciamo soprattutto regalare anche un pochino un sogno a questa gente di Cantù che lo ha rivisto in campo, soprattutto quelli un pochino più anziani hanno visto una leggenda appunto che è ancora in grado di confrontarsi con i giovani per almeno 90 secondi.
E Cantù ha battuto con Marzorati in campo a 54 anni i campioni d'Italia del basket di Treviso, anche questa è un'altra bella storia nella storia.
Esatto, soprattutto poi la squadra poi candidata anche alla vittoria finale come Treviso, quindi Cantù ha cominciato subito con il botto, anche perché Treviso veniva già dalla vittoria della Supercoppa una settimana prima e sarà sicuramente la favorita appunto per la vittoria dello Scudetto.
Castellani, veniamo al tema del giorno che troviamo sulle pagine dei giornali sportivi, e cioè l'arbitrato. Mercoledì prossimo si saprà se la Juventus rimarrà penalizzata come lo è al momento oppure se prenderà qualche punticino in meno di penalizzazione, però naturalmente questo sta già scatenando la protesta di Napoli, Genoa, che parlano di campionato falsato. Tu cosa ne pensi?
Penso quello che abbiamo detto più volte, gli sconti ci sono già stati perché eravamo partiti con delle richieste molto pesanti, la Juventus in C1, Milan, Fiorentina e Lazio in Serie B. Le ultime tre squadre che ho citato adesso si ritrovano in Serie A, addirittura Milan ha riconquistato anche il diritto per la Champions. E la Juventus ha una squadra con tre campioni del mondo e tutti nazionali, la maggior parte, perlomeno il 90%, sono nazionali, e quindi credo, come dice Buffon, che anche senza sconti questa squadra possa andare in Serie A e addirittura battere tutti i record di gol segnati, di vittorie fatte, perché è una squadra da, potenzialmente da 120 punti.
Tra l'altro diciamo che c'è Buffon, il portiere della Juventus, che è pallone d'oro, è europeo e ha il primato in B, quindi è tre volte il numero uno Buffon in Serie B.
Beh, Buffon l'ha dimostrato anche l'altra sera con la nazionale, insomma, senza le sue 3-4 parate l'Italia rischiava veramente di andare incontro a un'altra figuraccia contro l'Ucraina. Diciamo che è sicuramente l'uomo in più di questa Juventus, che ha già tanti campioni ed ha dimostrato, ecco, il suo gesto sicuramente è stato un gesto molto bello, quello di credere ancora nel progetto Juventus nonostante la retrocessione, non se n'è andato in un momento in cui molti suoi compagni invece hanno preferito andare altrove perché non avrebbero assolutamente accettato la retrocessione.
Tra l'altro, in un'intervista a Tutto Sport, l'allenatore attuale della Juventus, il francese Deschamps, dice: a Torino sto bene, si respira aria francese. Ma questa non è una novità, possiamo dire, da sempre la Juventus è un po' francese nell'organizzazione della società.
Beh, diciamo che lo stile Agnelli era uno stile sicuramente inconfondibile che in Italia nessuno è riuscito ad imitare. E credo che questa società, già il fatto stesso che i giovani Rampoli di Casagnelli, gli Elkan, siano rientrati, voglia un pochino ripercorrere la strada della tradizione. Secondo me la Juventus, non accettando nessun tipo di sconto, non trovando nessun tipo di sconto, ha la possibilità di mostrare una volta per tutte all'Italia intera del calcio di essere una società che ha voltato pagina, che ha pagato quello che doveva pagare e che quindi potrebbe riniziare assolutamente senza nessun tipo di ombra un nuovo percorso già dalla prossima stagione.
Un'ultima riflessione con te, Castellani, dalla redazione di Avvenire da Milano. Gli ascolti sportivi in televisione sono in netto calo. Anche questo che cosa significa? A parte il mondiale di Formula 1, di cui poi una battuta finale la faremo, ma i programmi sportivi, soprattutto dedicati al calcio, sono in forte calo. Perché?
Ma io penso che sia anche questo, già avevamo una grandissima crisi l'anno scorso, che era però più crisi di presenza negli stadi, che sta continuando. La Juventus in Serie B ha fatto perdere moltissimo la Serie A, ha fatto guadagnare invece in interesse anche in spettatori, pubblico ed incassi alla Serie B. Secondo me c'è anche un discorso, appunto, dicevo, di effetto calciopoli, la gente è un pochino sfiduciata, l'ultimo scandalo non l'ha assorbito bene. E poi ci sono troppe frizioni, troppi frazionamenti. Basta pensare che l'altra sera in uno stadio che è un po' un tempio del tifo come l'Olimpico, la nazionale si è ritrovata con 50.000 spettatori, 6.000 bambini per fortuna che sono stati fatti entrare all'Olimpico per assistere a questa partita, ma pochissimo tifo. C'è, secondo me si è perso un pochino l'attaccamento nei colori e si è perso soprattutto la fiducia in quelli che erano deputati gli eroi di questo nostro calcio. E credo che questa sia la spiegazione della diminuzione e di spettatori e chiaramente anche di telespettatori dei programmi sportivi, che comunque perdono anche moltissimo in qualità. Va detto anche che è una qualità abbastanza scadente.
Tra l'altro, questo calo di spettatori negli stadi e questo calo di telespettatori davanti alla televisione dovrebbero far riflettere le istituzioni del calcio nazionale.
Ma io sento che mi sembra che non ci sia questa grandissima presa di posizione, mi sembra che si continui ancora a litigare addirittura per la ricerca di una figura, un leader all'interno della federazione. C'è una federazione spaccata, ci sono moltissimi problemi tra i presidenti delle varie società. Questa nuova era del calcio italiano dopo Calciopoli non c'è ancora stata, ci sono stati fatti molti proclami. C'è un uomo, in questo momento il commissario Pancalli, che secondo me è la persona che potrebbe avere un peso importante nella rinascita di un certo spirito sportivo innovativo, di una nuova cultura sportiva che noi spesso abbiamo, anche da queste onde, abbiamo cercato di lanciare il nostro appello. Però bisogna vedere quanto lo faranno lavorare a Pancalli.
Questo è il punto vero. Pancalli, che autonomia avrà per rifondare il calcio nazionale?
Esatto, bisogna vedere quanto spazio, quanto margine avrà la sua manovra.
Io vorrei chiudere con te, passando ai motori, con una stagione non felice per la Ferrari.
Beh, diciamo che è stata comunque una grandissima cavalcata quella che ha fatto Schumacher fino a Suzuka. Il problema è stato chiaramente questa rottura finale, perché altrimenti c'era ancora la possibilità, anche da un punto di vista matematico, numerico, di arrivare a uno sprint finale con Alonso. Però credo che è stato anche un mondiale comunque pieno di scorrettezze, in cui è venuto fuori anche un pochino l'animo di Schumacher, di questo pilota che crede soltanto nella vittoria. diciamo che da un punto di vista della sportività forse Schumacher ci ha deluso con queste ultime prove di fine carriera, e Alonso invece rappresenta il presente ed anche il futuro di questa disciplina, è un po' il Valentino Rossi della Formula 1. Credo che con 7 mondiali vinti e con tutti i record che ha fatto, Schumacher può chiudere più che degnamente, e Alonso invece è giustamente, come tutti dicono, il nuovo Schumacher che farà parlare di sé ancora nel prossimo decennio.
E noi chiudiamo con te questo primo commento della stampa sportiva del lunedì. Grazie, l'appuntamento è per lunedì prossimo.
Grazie
a Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Da Milano possiamo chiudere il collegamento. Grazie. Ma noi restiamo a parlare di motori, perché da Milano ci spostiamo poco più a sud, andiamo a Bologna, dove salutiamo Ugo Nazzarro, che è il direttore di Ecomobile, rivista internazionale delle tecnologie innovative per la mobilità. Nazzarro, grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, un piacere.
Allora, lo spunto ci arriva da una manifestazione, diciamo dal primo Eco Rally internazionale, che ieri, domenica 8 ottobre, è partito dopo l'Angelus del Papa proprio da Piazza San Pietro, diciamo così, per concludersi poi nella Repubblica di San Marino. Allora, diciamo subito qual è stato lo scopo di questo primo Eco Rally internazionale partito da San Pietro per San Marino nella giornata di ieri.
Ma guardi, lo scopo era molto chiaro, perlomeno negli intenti, era di dimostrare che i veicoli ecologici non sono solo così esperimenti accademici di qualche scienziato, ma sono veicoli che possono essere tranquillamente comprati, acquistati, e hanno delle caratteristiche di comportamento su strada uguali, identiche a tutte le macchine che normalmente girano. Cioè, il rally ha voluto dare la dimostrazione che anche nelle condizioni di gara, tra virgolette, un veicolo alimentato con carburanti alternativi si comporta come le macchine da corsa, e i veicoli dove come carburanti alternativi intendiamo dire i carburanti gassosi tipo il GPL e il metano, oppure i carburanti biologici, diciamo così, come il biodiesel e il bioetanolo, per poi arrivare alle sperimentazioni di prototipi con elettriche o cose di questo genere.
Quindi, in sostanza, Nazzarro, voi ieri con questo primo Eco Rally internazionale da Piazza San Pietro alla Repubblica di San Marino avete dimostrato che oggi si possono già acquistare macchine con impianti a gas, a GPL, auto elettriche, auto ibride, cioè elettriche a benzina, cioè queste sono già delle realtà, di cui però mi sembra di capire voi ponete l'accento sul fatto che se ne parli molto poco.
Certamente, infatti non è da oggi che le macchine, che questo tipo di veicoli, questo tipo di carburanti sono disponibili, c'è già un pubblico che utilizza il gas per le proprie auto, non dimentichiamo che ci sono 1.500.000 veicoli circolanti a gas, GPL e metano, ma 1.500.000 auto su 30 milioni di macchine, di veicoli in circolazione in Italia sono poca cosa, e adesso stanno nascendo delle nuove realtà tecnologiche tipo i veicoli ibridi, tipo le nuove tecnologie per alimentare a gas anche le macchine di ultima generazione. Queste cose vanno secondo me dette, nel senso che bisogna che la gente sappia che quando si rivolge per decidere a un concessionario per l'acquisto di un veicolo ha anche queste opzioni, e magari molti concessionari o diciamo così molti venditori di automobili lo tengono in secondo piano per motivi diversi dalla tutela ambientale, ecco, tanto per parlare per perifrasi.
Naturalmente la tutela ambientale è il sottofondo di questa nostra intervista, è possibile quindi acquistare macchine che abbiano un impatto per l'inquinamento basso. Direttore Nazzarro, c'è grande speranza per il biodiesel e il bioetanolo, a che punto siamo?
Guardi, il biodiesel e il bioetanolo...
Spieghiamo intanto di cosa si tratta.
Guardi, i biodiesel sono estratti da vegetali, dai semi di girasole, dalla carne da zucchero, da coltivazioni di normale uso già impiantate o ancora da impiantare, dalle quali piante si estrae una sostanza liquida che è il biodiesel, e questo biodiesel può sostituire il diesel tradizionale per muovere i motori a scoppio diesel tradizionali, tecnicamente i motori endotermici. Il bioetanolo invece è un alcol, volgarmente parlando, e sono estrazioni di origine, per esempio più comuni sono dall'uva, dalle arance, si estrae questo preparato che miscelato alla benzina muove i motori. Di bioetanolo si parla normalmente in Brasile c'è una diffusione grandissima di bioetanolo e di altri carburanti di questo genere.
Ecco, direttore,
c'è anche una normativa che prevede obbligatoriamente l'utilizzo di bioetanolo e biodiesel miscelato ai carburanti.
Ecco, direttore Nazzaro, ma si può realisticamente pensare ad un uso di massa in Italia o in Europa, ad esempio, di queste sostanze, il biodiesel e il bioetanolo?
Guardi, il problema è produttivo, perché
non è tecnico, quindi.
Non è tecnico. Oggi, infatti, è la dimostrazione che è soltanto produttivo e soltanto di scelte di investimento per mettere in produzione questi prodotti e poi un domani il pubblico deciderà di acquistarli. È solo tecnico. C'è stata proprio una dimostrazione dove i veicoli alimentati a bioetanolo e biodiesel sono regolamenti in gara. Tra l'altro, un veicolo alimentato a bioetanolo è arrivato secondo, quindi sia nella regolarità sia nel consumo, tra l'altro pilotato dai due ragazzi che non sono certo un corridore di rally, quindi è una cose normalmente in essere. Il problema è che bisogna che a livello governativo si capisca questo tipo di politica e si vuole percorrere questo tipo di politica, e l'industria seguirà. I costi di oggi di un litro di etanolo sono maggiori di un litro di benzina, questo è inutile nasconderlo, ma perché se ne producono poi pochi. Credo che nel domani in cui si decidesse di usare il bioetanolo, il biodiesel per consumo di massa, le famose economie di scala di cui tanti economisti ormai si rendono edotti trasformerebbero un prezzo di vendita naturalmente più basso.
E allora, per concludere, direttore Nazzaro, tutto quello che abbiamo detto era di sottofondo al primo Ecorally internazionale che ieri per la prima volta è partito da Piazza San Pietro dopo l'Angelus del Papa e si è concluso a San Marino percorrendo 394 chilometri, quindi con macchine alimentate con prodotti rispettosi dell'ambiente. Tra l'altro, questo primo Ecorally di San Marino era dedicato a San Francesco d'Assisi, che è il protettore un po' dell'ambiente.
Sì, è il patrono degli ecologisti o comunque il protettore dell'ambiente, e non a caso insomma è stata fatta questo omaggio a questo nostro santo, ed era quanto mai doveroso. Credo che ai tempi di San Francesco tutto poteva pensare, meno che l'uomo era così stolto da utilizzare la propria intelligenza per andare a rovinare l'ambiente in cui vive, però insomma credo che, non volendo mettere limiti alla provvidenza, si trova poi sempre il modo per ovviare ai mali che noi stessi ci facciamo.
Io ringrazio il direttore di Ecomobile, Ugo Nazzaro. Ecomobile è la rivista internazionale delle tecnologie innovative per la mobilità. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei e arrivederci.
Noi chiudiamo questo appuntamento sportivo del lunedì. Da Luca Collodi, buona giornata. Un saluto anche a Massimiliano D'Angelo, Eva Rorman e Maria Serena Tullio. Linea all'informazione in lingua italiana.